Ed eccoci rientrati in diretta per il primo argomento che andremo ad affrontare questa sera e per parlarci di questa cosa che abbiamo accennato poco fa in sommario, ovvero il rinnovo del contratto collettivo nazionale della funzione pubblica, pubblico impiego, abbiamo ospite al telefono Alessandro Giannelli, esecutivo USB nazionale pubblico impiego, a cui diamo il benvenuto qui sui microfoni di Blackout. Ciao Alessandro, ci senti?
Ciao, buonasera, un saluto a tutti.
Ok, perfetto. E, saluti, ricambiamo i saluti e ti ringraziamo per la tua disponibilità per essere appunto ai nostri microfoni. Allora, io direi per iniziare, se hai voglia un attimo di descriverci innanzitutto di quali lavoratori del pubblico impiego magari nello specifico stiamo parlando e quali appunto in quali categorie coinvolge questo contratto di cui si parla. Tra l'altro ricordiamo che si tratta più o meno di 190.000 lavoratori in Italia, quindi comunque un numero abbastanza cospicuo, e nulla, appunto, se ti chiediamo di raccontarci un po' quali sono i cambiamenti con questo nuovo contratto collettivo nazionale e cosa implicano appunto anche questi cambiamenti, non solo in termini magari economici, ma anche di come si rifletterà proprio in caso anche sui servizi o comunque in generale tipo di ripercussioni avrà queste novità. Prego.
Sì, dunque, allora diciamo intanto che si è verificata una condizione assolutamente anomala all'interno del rinnovo dei contratti pubblici, nel senso che sinora ben due contratti non sono stati siglati, che sono quelli degli enti locali e della sanità, perché non si è raggiunta una maggioranza al tavolo. Un altro comparto di contrattazione, che è quello istruzione e ricerca, c'è stato un primo incontro, ma dai chiari di luna probabilmente neanche lì si riuscirà a raggiungere la maggioranza per siglare il contratto. E quindi l'unico contratto che è stato siglato in via definitiva il 27 gennaio è stato quello delle funzioni centrali. Le funzioni centrali è un comparto di contrattazione che racchiude appunto circa 190.000 lavoratrici e lavoratori, che tiene dentro il personale dei ministeri, delle agenzie fiscali e del parastato, INPS e INAIL. Ed è stato un contratto che è stato siglato con una maggioranza, diciamo, assolutamente risicata, nel senso che le sigle firmatarie del contratto, la CISL più tre sindacati autonomi, ovvero l'SLP, UNSA e Confintesa, hanno raggiunto una maggioranza del 53%, quindi ben il 47% delle sigle sindacali hanno deciso di non sottoscrivere questo contratto, e si è verificata una lacerazione che appunto non si era mai verificata, non solo naturalmente all'interno delle organizzazioni sindacali e quindi della divisione, della disputa tra chi ha firmato e chi non ha sottoscritto il contratto, ma naturalmente una lacerazione anche all'interno dei posti di lavoro. Quindi diciamo che il primo elemento che balza agli occhi è il fatto che si è messa in campo una tornata contrattuale estremamente burrascosa, estremamente lacerante, e che persino laddove si è raggiunto la maggioranza, questo è avvenuto con una maggioranza assolutamente, assolutamente esigua. Ora, il punto è semplice alla fine, ed è il vero tema. A che cosa servono i contratti? Penso che questa sia la domanda a cui vada data una risposta, perché se i contratti servono a sancire un arretramento dal punto di vista economico e un arretramento anche dal punto di vista normativo, perché oltre diciamo l'aspetto economico pesante, con una perdita secca del potere d'acquisto del 10% delle retribuzioni, nel senso che gli aumenti stanziati dal ministro Zangrillo per il pubblico impiego ammontavano al 5,78 più 1,022, diciamo al 6%, a fronte di un'inflazione che nel triennio, dati Istat, non dati dell'USB, viaggiava sul 16%, quindi ha un arretramento, ha una perdita secca del potere d'acquisto delle retribuzioni del 10%. Poi si sono introdotti alcuni elementi anche di carattere normativo che non hanno dato quelle risposte a quei bisogni, a quelle esigenze che si vivono nei luoghi di lavoro pubblico. Quindi diciamo questa è sicuramente la prima considerazione da fare. Ora è chiaro che questa tornata contrattuale, che è una tornata contrattuale che ha riguardato il pubblico impiego, ma che ha riguardato tutto il mondo del lavoro, c'è dentro il contratto della logistica, il contratto dei porti, il contratto dell'industria, il contratto dei trasporti, e ovunque più o meno gli aumenti stanziati sono stati nella percentuale del 6%. Questa tornata di rinnovi contrattuali, sia pubblico che privato, si inserisce in uno scenario particolare e anche direi particolarmente inquietante, nel senso che l'elemento della guerra, il conflitto nel cuore dell'Europa e i vari conflitti che sono presenti nei vari quadranti ovviamente hanno determinato un modello e un tipo di contrattazione al ribasso, perché la guerra, oltre ad avere un aspetto militare, no, la guerra guerreggiata, poi produce anche un'economia di guerra. Questi contratti sono il frutto di una economia di guerra, ovvero di una scelta che questo governo e le organizzazioni sindacali che si sono assunte la pesante responsabilità di firmare il contratto nell'unico comparto, le funzioni centrali, ove sono riusciti ad ottenere la maggioranza, hanno fatto una scelta politica, di fatto di accettare che una quota ingente di risorse venissero, sottratte al welfare, ai rinnovi contrattuali, perché sono state destinate alla guerra. Uno scenario
prefigurando un nuovo tipo di normalità, a quanto pare, nel senso di una guerra comunque perenne.
Certo. Sì,
nella quale l'economia si riconverte in funzione della guerra e non più della...
È esattamente questo il punto, nel senso che lo scenario di guerra, l'economia di guerra, è l'accettazione di intanto della guerra come elemento normale della nostra vita. Oramai è diventato un argomento del quale si parla quasi serenamente, no? Nei vari talk show, nei telegiornali, nei vari dibattiti, che oggi vede un'ulteriore accelerazione e pericolosissima implementazione con quel piano che è stato proposto dalla von der Leyen, il piano di Rearm Europe, che non è null'altro che un progetto di distruzione dello Stato sociale, l'avvio di un processo di keynesismo militare, cioè l'idea di rilanciare l'economia attraverso la produzione di armi, attraverso la folle e vertiginosa escalation bellica, che è naturalmente un elemento che oggi, arricchisce e complica il quadro. E che produce anche questo, una scelta importante, anche diversa fra le varie organizzazioni sindacali. Giusto per stare estremamente all'attualità, il 15 marzo, come tutti voi sapete, è stata convocata una manifestazione partendo dall'appello di Repubblica, a cui hanno aderito tutte le organizzazioni sindacali, CGL, CISL e UIL, quindi anche CGL e UIL che non avevano sottoscritto il contratto, che risponde ad una logica molto semplice, cioè quella di rilanciare il ruolo dell'Unione Europea a partire dalla corsa agli armamenti. Noi ovviamente dentro questo percorso, come Unione Sindacale di Base, abbiamo deciso di non starci. Noi fin da quando, già oramai da qualche anno, è iniziata la guerra in Ucraina, avevamo sintetizzato la nostra posizione con uno slogan estremamente semplice: abbassate le armi e alzate i salari, che però andava a cogliere, no, il punto e l'elemento dell'allocazione e della direzione nella quale venivano collocate le risorse. il 15 marzo ovviamente noi non saremo in quella piazza, saremo in un'altra piazza, la piazza che parlerà di salari, che parlerà di contratti, di stop al riarmo, e abbiamo già indetto un'altra manifestazione per sabato come Unione Sindacale di Base per sabato 5 aprile, dove ovviamente terremo insieme l'elemento della guerra e l'elemento del salario, del welfare e del rinnovo dei contratti.
Certo, assolutamente sacrosanto, perché poi tra l'altro, come dicevamo, commentavamo anche a microfoni spenti, poi un ulteriore elemento che fa rabbia di queste politiche è appunto anche il fatto che poi magicamente si dice sì ci possiamo tranquillamente indebitare, i soldi ci sono per quello, quando per anni, quando c'era bisogno appunto, cioè, che tuttora di welfare e di risorse, invece dall'Europa sono sempre arrivati dei grandi no, e invece adesso magicamente le risorse ci sono. E giusto per andare un po' a concludere, riprendendo un po' il discorso del contratto collettivo nazionale funzione pubblica, tra l'altro se non sbaglio alcuni anche dei firmatari adesso si stavano lamentando del ritardo degli adeguamenti e, appunto, in busta paga anche di questi miseri aumenti, cioè che oltre che essere così bassi non si sa neanche se riusciranno ad arrivare entro marzo, se non sbaglio, se non ho capito male, ecco.
Sì, guarda, se ne sentono di tutti i colori, nel senso che è chiaro che le organizzazioni sindacali che hanno firmato il contratto sono in palese difficoltà, perché comunque, io dico, finalmente dopo diversi anni la vicenda contrattuale, che spesso nei posti di lavoro era vissuta, no, come una stanca liturgia, questo giro non è stato così, nel senso che c'è stato un percorso di mobilitazione, noi abbiamo indetto assemblee, abbiamo indetto uno sciopero generale il 31 ottobre che è stato particolarmente partecipato, siamo stati protagonisti, questo insieme a CGIL e UIL, di un referendum rispetto al quale comunque si sono pronunciati oltre 40.000 lavoratrici e lavoratori che al 98% hanno bocciato il contratto. E quindi è ovvio che chi è in difficoltà prova a taroccare i dati. In realtà il vero elemento è che è evidente nella busta paga di marzo che questi aumenti contrattuali sono davvero poca roba. Avevano sparato cifre, diciamo, di un certo tipo. In realtà quello che è accaduto è che gli aumenti contrattuali più o meno ammontano per le varie aree che compongono le funzioni centrali, dall'area dei funzionari, che è l'ex terza area, all'area degli operatori, che è la prima area, comporteranno un aumento che andrà dai 40 agli 80 euro, perché una parte era già coperta dall'indennità di vacanza contrattuale. In più si è aggiunto un altro elemento, che nella busta paga di marzo non è risultato il taglio del cuneo contributivo. Cosa è successo? Attraverso il taglio del cuneo contributivo, che poi in realtà è salario differito, per cui con una mano ti restituivano dei soldi che ti avevano sottratto sul versante della previdenza, comunque questo elemento aveva portato un aumento contrattuale in busta paga, di più o meno un 80 euro. Il cuneo contributivo è stato sostituito dal cuneo fiscale, il cuneo fiscale non è stato ancora erogato nel mese di marzo, ma comunque già si sa che per una soglia di reddito, che sicuramente non è una soglia di reddito alta, il cuneo fiscale dal punto di vista dell'entità delle risorse sarà inferiore rispetto al cuneo contributivo. E visto che questo è un elemento che stava dentro la legge di bilancio, chi ha siglato il contratto era assolutamente nelle condizioni di prevedere anche questo, e a maggior ragione, a fronte di questa condizione, non doveva rassegnarsi a aumenti così miseri.
Assolutamente sì, infatti sono così un po' anche tentativi disperati questi sindacati firmatari, come giustamente detto, che Devono rispondere appunto a dei lavoratori che di fatto hanno detto che questo tipo di modifiche non le accettavano, le trovavano giuste, invece si ritrovano poi questo contratto calato sulla testa, come poi succede tre quarti delle volte, possiamo dire, mal contate. E niente, siamo direi abbastanza alle battute finali. Se vuoi aggiungere qualche altro elemento che ti viene in mente o ribadire gli appuntamenti delle iniziative che avete organizzato a livello nazionale nei facoltà, ecco.
Sì, allora io intanto faccio due considerazioni rapidissime che diciamo vengono suggerite dalla vicenda, da come si è evoluta questa giornata contrattuale. Uno, la prima, quello che è entrato in crisi è un modello contrattuale che è il modello contrattuale della concertazione, gli accordi del luglio 92-93. Quando questo è un paese normale, noi avevamo tre pilastri su cui si basavano le retribuzioni. Uno era la scala mobile, l'adeguamento del salario al costo reale della vita. Due erano gli aumenti contrattuali, che quindi si andavano ad aggiungere all'adeguamento dei salari al costo della vita. Tre, la contrattazione integrativa. Smantellata la scala mobile, sono intervenuti gli accordi del luglio 92 e 93 e le retribuzioni sono diventate, diciamo, semplicemente uno strumento non per migliorare la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, ma per adeguare il salario al costo della vita. In questo caso non è accaduto nemmeno quello, nel senso che abbiamo avuto salari persino inferiori a un modello al ribasso che le organizzazioni sindacali, CGL, CISL e UIL avevano comunque condiviso. Questo è il primo elemento. Il secondo elemento, c'è il tema della democrazia sindacale, che è un elemento, diciamo,
giusto, sì,
rispetto al quale noi come USB da tempo ci battiamo, nel senso che c'è una norma nel contratto collettivo nazionale delle funzioni centrali che prevede che un'organizzazione sindacale che non sottoscrive il contratto collettivo nazionale non può accedere alla contrattazione integrativa, nonostante sia un'organizzazione sindacale che abbia la maggiore rappresentatività, ovvero che si sia conquistata sul campo, nei luoghi di lavoro, con gli iscritti, con i voti, con le adesioni, la maggiore rappresentatività. Fondamentalmente si vuole precludere la libertà di scelta a chi decide di non piegare la testa dinanzi ad un contratto iniquo. Queste sono le due considerazioni. Poi sul contratto vado proprio a spot, diciamo che oltre questo elemento, oltre l'elemento salariale, che naturalmente è un elemento centrale, perché se un contratto ti fa arretrare economicamente, ovviamente c'è anche una distorsione di quella che dovrebbe essere la funzione del contratto e quindi anche la funzione del sindacato. Poi ci sono una serie di questioni normative, ne cito solo una su cui si è fatta una grande propaganda, che è la cosiddetta settimana corta, no? Tanto non è una settimana corta. In molti paesi che spesso noi individuiamo come paesi virtuosi vi è una riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario. In questo caso non vi sarà nessuna riduzione dell'orario di lavoro, ma semplicemente le 36 ore, anziché essere spalmate su 5 giorni, potranno essere spalmate su 4 giorni, ovviamente a discrezione delle amministrazioni, quindi non è neanche un diritto esigibile. L'hanno chiamata settimana corta, noi l'abbiamo sostanzialmente chiamata settimana densa. Poi c'è l'elemento, i buoni pasto che non sono stati aumentati e come dire, tanti altri elementi normativi che fanno di questo quello che noi abbiamo definito il peggior contratto possibile. Chiudo con i due appuntamenti che noi abbiamo promosso. Ora, il 15 marzo abbiamo detto a Piazza Barberini ci sarà una manifestazione che ovviamente
a Roma, ricordo perché c'è squadra
se vuoi a Torino, quindi a Roma, che ovviamente è in netta contrapposizione con la manifestazione che nasce dall'appello di Repubblica. E il 5 aprile come USB ci sarà un'altra manifestazione nazionale a Roma per dire no alle armi, no al riarmo, sia al welfare, ai rinnovi contrattuali e al salario.
Perfetto. Allora grazie mille ad Alessandro Giannelli per questi preziosissimi spunti di riflessione, oltre ovviamente agli aggiornamenti su questo contratto, e appunto chi magari è all'ascolto che lavora in questi settori sarà diciamo ancora più informato. E auguriamo buona serata e buone continuazioni di lotta, ecco.
Grazie, un saluto a tutti voi.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.